Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Come ogni venerdì presentiamo la rubrica di medicina in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia questa mattina è affidata ad Eva Rorman e Serena Addessi, per la parte tecnica Vincenzo Proto. Oggi ci occupiamo di tumori oculari e lo spazio punto di vista è dedicato all'obesità e la facile scelta di ricorrere alla liposuzione. Recentemente, per la prima volta nel Lazio, al Policlinico Gemelli, un paziente affetto da melanoma uveale è stato trattato con successo con un particolare tipo di radioterapia. Questo ci dà lo spunto questa mattina per parlare dei tumori oculari con il professor Emilio Balestrazzi, direttore dell'Istituto di Oftalmologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico Gemelli di Roma. Professore,
sì, buongiorno.
Buongiorno, benvenuto. Allora, quali sono i tumori oculari più frequenti?
Ma i tumori oculari ce ne sono tanti, partendo dalle palpebre, i basaliomi per esempio sono molto frequenti. Per quanto riguarda il bulbo oculare, i più frequenti sono il retinoblastoma nell'età infantile e il melanoma endobulbare uveale nell'età adulta. Nell'orbita abbiamo il rabdomiosarcoma nell'età pediatrica, e i gliomi, i meningiomi nell'età adulta, quindi ci sono molti tumori, ma possiamo dire che i più frequenti sono senz'altro quelli a cui più ci dobbiamo dedicare, sono il retinoblastoma nell'età pediatrica e il melanoma nell'età adulta.
E sono anche quelli più aggressivi?
Sono senz'altro quelli più aggressivi perché c'è una mortalità molto importante. Per fare un esempio, per il melanoma uveale abbiamo a 10 anni una mortalità che si aggira intorno al 50% dei pazienti comunque siano trattati, e questo avviene per metastasi epatiche che poi conducono a morte, e mentre i casi non trattati hanno il 100% di mortalità.
Ecco, e questo sia il melanoma uveale, il retinoblastoma, quale fascia d'età colpisce, oppure maschi, femmine?
Sì, ma per dare un'idea del fenomeno, per quanto riguarda il retinoblastoma, spesso questo tumore è già presente alla nascita o appena dopo la nascita, nei primi mesi di vita, e c'è un caso su 16.000 nascite, questa è l'incidenza statistica. Per quanto riguarda il melanoma endobulbare, abbiamo un caso per 6 casi per milione di abitanti, 6-8 casi, per cui si può calcolare che in Italia ci siano all'incirca 350-400 nuovi casi ogni anno. E dato che si tratta di cifre non enormi, ma molto importanti per quella che è l'aggressività di questi tumori, è molto importante che si creino delle competenze specifiche, quindi dei centri in cui c'è del personale dedicato esclusivamente all'oncologia oculare, con dei centri proprio di oncologia oculare e che dispongano di tutte le opzioni diagnostiche e terapeutiche.
Quali sono i sintomi dei diversi tipi di tumore oculare? In questo caso parliamo sempre del melanoma uveale e del retinoblastoma.
Ma per quanto riguarda il retinoblastoma, naturalmente il piccolo paziente non può riferirci granché di sintomi.
Perché riguarda solo l'infanzia?
Riguarda
esclusivamente
solo l'infanzia, è rarissimo vedere dei retinoblastomi in età adulta, però ci sono, ma sono estremamente rari, eccezionali praticamente.
Ed è visibile?
È visibile perché il primo segno, i primi segni in genere sono o uno strabismo, che è dovuto al fatto che questo tumore che cresce all'interno dell'occhio, nella retina, non dà la possibilità di uno sviluppo normale della visione e quindi l'occhio devia perché non fissa, oppure la cosiddetta leucocoria, questa è il sintomo di esordio più frequente, c'è un riflesso pupillare biancastro, grigiastro al posto di quello nero della nostra pupilla, perché si riesce a vedere attraverso appunto il forame pupillare il tumore che aggetta in cavità vitrea. E quindi in una situazione di questo genere il bambino va subito avviato a un centro oncologico per oculare naturalmente per poter fare le indagini opportune, mentre nel melanoma uveale, che è più così pertinente dell'adulto, non abbiamo spesso grandi sintomi se il tumore è periferico e insorge perifericamente nell'ambito della cavità interna dell'occhio, perché il paziente continua a vedere bene e non si accorge di nulla fino a che il tumore, crescendo, non comincia a interessare le parti più centrali e quindi a coinvolgere l'asse visivo. Se poi invece insorge direttamente in una sede posteriore, il paziente si accorge subito di una riduzione visiva abbastanza presto. I casi più insidiosi naturalmente sono i primi, in cui il paziente spesso si accorge tardi e quindi questo crea non pochi problemi per quanto riguarda l'approccio terapeutico.
La diagnosi, professor Balestrazzi?
Sì, la diagnosi si fonda su pochi esami, se vogliamo, il più importante dei quali è l'ecografia. L'ecografia bulbare ci dà delle notizie estremamente importanti per quanto riguarda le caratteristiche del tumore, che comunque noi vediamo a un esame oftalmoscopico, cioè un esame del fondo dell'occhio. Però per studiarne le caratteristiche è estremamente importante l'ecografia, che spesso ci dà la possibilità di fare una diagnosi di tessuto, per dire, ci può dare la possibilità di fare una diagnosi differenziale tra un tumore molto maligno come il melanoma uveale e un tumore invece dal punto di vista della vita benigno come l'emangioma della coroide dell'uvea posteriore, che seppure può dare dei problemi importanti alla funzione visiva, ma comunque è curabile e anche lì possiamo avere dei buoni risultati per quanto riguarda la funzione visiva, non ha rischi per quanto riguarda la vita. E l'ecografia, fatta da un buon ecografista, appunto, che si intenda di oncologia oculare, ci può dire questo è un melanoma o questo è un emangioma, perché clinicamente sono abbastanza simili spesso, e questo è naturalmente estremamente importante per l'approccio terapeutico.
Quindi diciamo ecografia bulbare.
Fluorangiografia in certi casi, angiografia retinica col verde indocianina, ma di importanza enormemente minore.
Fluorangiografia significa con liquido di contrasto?
Angiografia retinica fluorescenza, sì, con liquido di contrasto che è la fluoresceina. E poi per quanto riguarda il retinoblastoma, sempre risonanza magnetica e TAC, tomografia assiale computerizzata. Mentre per quanto riguarda il melanoma, se la diagnosi è di certezza, già con l'ecografia possiamo anche evitare questi esami, che come si sa sono molto costosi e bisogna tener conto anche di questo oggi nel management sanitario. Per quanto riguarda poi il postoperatorio, nel melanoma uveale basta fare l'ecografia bulbare e quella epatica, perché la metastasi è sempre per via ematica e quindi è sempre al fegato, in quanto l'uvea è sprovvista di vasi linfatici. Mentre nel retinoblastoma bisogna continuare a fare non solo le ecografie, ma anche la TAC e la risonanza, anche perché il tumore spesso si diffonde attraverso le guaine del nervo ottico e quindi in genere lì le prime metastasi sono a livello cerebrale.
A questo punto parliamo delle terapie, l'approccio farmacologico e quello chirurgico.
Ma approccio farmacologico praticamente non ce n'è. Fino a qualche anno fa entrambi questi tumori, che come abbiamo detto sono i più frequenti a livello di tumori maligni oculari, c'era soltanto una terapia chirurgica demolitiva, cioè si interveniva togliendo l'occhio a questi bambini o a questi adulti, e quindi sacrificio non solo della funzione visiva, che spesso è conservata in maniera perfetta ancora quando il tumore non è cresciuto molto, e quindi e poi sacrificio anche dal punto di vista anatomico, anche se oggi quando si fa la enucleazione ancora si fa per casi troppo sviluppati per poter essere trattati in maniera conservativa. Le tecniche chirurgiche sono enormemente migliorate, e con delle endoprotesi che mettiamo nell'orbita e delle esoprotesi al di fuori abbiamo dei risultati estetici eccellenti, il che non è male per la psicologia di questi pazienti, per gli aspetti psicologici. Oggi invece abbiamo a disposizione una gamma enorme di trattamenti conservativi, chirurgici, radioterapici e laser terapici, che spesso utilizziamo in combinazione tra di loro. Ecco perché un centro oncologico deve disporre, se non di tutti, della maggior parte di queste opzioni, in maniera da poter programmare la terapia migliore, l'approccio terapeutico migliore per ciascun singolo caso. Questo permette di conservare l'occhio e di conservare spesso una funzione visiva utile, il che non è male se si pensa che il trattamento demolitivo comunque radicale non migliora la prognosi di questi individui. Cioè, tutti questi tipi di trattamento, queste statistiche sono state fatte su larghissima scala, ci danno comunque a 10 anni la stessa percentuale di mortalità e di sopravvivenza, perché il tutto è legato soprattutto all'aggressività genetica di queste cellule tumorali. Però altra cosa è conservare un individuo in una situazione funzionale utile e anche estetica utile, senza sacrificare l'occhio, che è veramente, insomma, una mutilazione importante.
Questo successo che voi avete ottenuto lì al Policlinico Gemelli, trattando questa persona con melanoma uveale, con questo particolare tipo di radioterapia, la brachiterapia, in cosa consiste?
Ma la brachiterapia, per definizione, è un trattamento radioterapico di contatto, cioè che avviene attraverso, come nel nostro caso, l'applicazione di placche che emettono radioisotopi, e quelli più utilizzati nel nostro campo sono il rutenio, a cui si riferisce per esempio il paziente di cui parlava lei, e lo iodio. Non è una terapia nuovissima, noi stessi, il nostro gruppo ha iniziato questa terapia nel 99 all'Aquila, rifacendosi a quelle che sono le esperienze dei centri oncologici oculari più importanti del mondo, con cui abbiamo da sempre contatti continui. Ed è il campo a cui mi sono più dedicato insieme ai miei collaboratori nella mia carriera, e creando una situazione per cui c'è del personale che si occupa esclusivamente di questo. Ci sono delle pratiche molto lunghe, burocraticamente difficili da svolgere, e non lo so, forse anche per questo, perché nella mancanza di personale che fosse competente, nella Regione Lazio non era mai stato fatto questo tipo di terapia, mentre ci sono 3-4 centri in Italia in cui appunto da qualche anno questa terapia è utilizzata, è la più impiegata per quanto riguarda il trattamento dei melanomi uveali, da sola o in combinazione con altri trattamenti.
La chemioterapia invece, professore, viene usata per questo tipo di patologie?
La chemioterapia è molto importante nel retinoblastoma. Nel retinoblastoma si parte sempre o quasi sempre con una chemioriduzione, la cosiddetta chemioriduzione, cioè un trattamento chemioterapico che è fatto con un cocktail di antiblastici secondo un protocollo internazionale, e di questo ci occupiamo insieme ai nostri oncologi pediatri, che sono molto validi e che sanno praticare questi cicli a questi piccoli pazienti. Di chemioterapia in genere se ne fanno fino a un massimo di 6 cicli. Dopo aver fatto questa chemioriduzione si rivaluta la situazione, e se la risposta è eccellente, quindi il tumore è definitivamente necrotico, si può anche evitare di fare dei completamenti con dei trattamenti focali, cioè di quello che è il residuo tumorale, che possono essere appunto brachiterapia, anche nel caso del retinoblastoma, TTT, che è una sigla, che è un acronimo che sta a significare termoterapia transpupillare, cioè mediante un laser a diodi che agisce nell'infrarosso si distruggono questi tumori, questi residui tumorali con il calore, oppure con dei trattamenti crioterapici, cioè con il freddo, cioè necrotizzando con delle sonde che portano una temperatura fino a meno 60, meno 80 gradi, questi residui tumorali. Quindi anche nel campo retinoblastoma trattamenti combinati il più spesso, così come nel caso del melanoma. Quando i tumori invece sono enormi, non possono essere suscettibili di un trattamento conservativo, come dicevo prima, si può e si deve ricorrere ancora all'enucleazione.
Professor Balestrazzi, per quello che riguarda il melanoma uveale, per contiguità si potrebbe espandere da un occhio all'altro?
No, questo assolutamente no. Può svilupparsi anche in forma isofitica oltre che endofitica, cioè svilupparsi oltre che verso la cavità vitreale, verso l'esterno. attraversare la sclera, affacciarsi sulla superficie oculare dove ci sono degli altri melanomi, non va dimenticato, ci sono dei melanomi che nascono sulla congiuntiva, per esempio, e nel momento in cui arrivano sulla superficie oculare cambia completamente la biologia di questi tumori, perché arrivano in una sede invece che è ricca di linfatici, e quindi a questo punto le metastasi possono e avvengono in genere non solo per via ematica e quindi verso il fegato, ma anche verso i linfonodi satelliti, che bisognerà tenere d'occhio, quindi preauricolari, sottomandibolari e quant'altro, e quindi possono praticamente avvenire ovunque in maniera ubiquitaria nell'organismo.
Professor Balestrazzi, lei prima parlava dell'aggressività genetica delle cellule tumorali.
Sì.
I tumori oculari sono ereditari?
No, non sono ereditari, anche se, come per tutti i tumori, è stata stabilita una certa propensione di tipo genetica a sviluppare tumori in senso lato di vario genere.
Una familiarità.
Ma non c'è un'ereditarietà spiccata, tranne che per alcuni casi di retinoblastomi proprio. C'è un retinoblastoma cosiddetto sporadico, che è sempre monolaterale, è un retinoblastoma di tipo ereditario invece che è sempre bilaterale, e immaginate il dramma di un bambino che all'età di pochi mesi, di un anno, quello che è, ha un tumore bilaterale, un tumore che gli farà perdere la vista e la vita se non è trattato per tempo. In questi casi, essendo spesso il tumore in situazioni diverse dal punto di vista dello sviluppo, è molto frequente che si intervenga in modo radicale con l'enucleazione su un occhio e si cerchi di fare il trattamento conservativo sull'altro, naturalmente partendo sempre con la chemioriduzione. E per quanto riguarda l'aggressività genetica, ci sono delle ricerche a cui ha partecipato anche la nostra scuola, tra le prime, e che hanno sviluppato un concetto molto importante, specie per quanto riguarda il melanoma, che esistono delle mutazioni genetiche che sono molto frequenti e sempre nello stesso locus per quanto riguarda i melanomi uveali, e ci sono delle caratteristiche genetiche che si possono studiare molto bene con la citogenetica. Allora, qual è l'importanza di tutto questo? L'importanza è che anche nel caso di trattamenti conservativi come la brachiterapia, se noi preleviamo dei piccoli così, frammenti di tumore, per esempio con l'ago aspirato, possiamo fare un esame citogenetico e sapere fin dall'inizio se quel paziente rientra in quel 50% che guarirà con una terapia adeguata, o in quel 50% che andrà incontro comunque nonostante la terapia a morte per metastasi epatica. E questo è molto importante dal punto di vista della prognosi e anche di quelli che sono di quello che è il follow up, perché il paziente che dal punto di vista citogenetico risulta a basso, bassissimo rischio, avrà bisogno logicamente di controlli molto meno ravvicinati che non l'altro 50%.
Professor Balestrazzi, grazie per questo dettagliato quadro sul problema dei tumori oculari. La ringraziamo per essere stata con noi e le auguriamo buon lavoro.
Grazie.
A presto.
Grazie, buongiorno.
E siamo arrivati al momento del piccolo spazio punto di vista. Sembra che in Gran Bretagna siano raddoppiate le operazioni di liposuzione. Questi interventi per togliere grasso e perdere peso sono al terzo posto nella chirurgia plastica dopo il rifacimento del seno e le operazioni alle sopracciglia. Ma la liposuzione non è la soluzione per chi vuole perdere peso e di peso in più ne ha troppo. Ascoltiamo cosa ne pensa Roberto Bragaglia, professore aggregato di chirurgia plastica dell'Università Cattolica Sacro Cuore.
A proposito della tendenza attuale a chiedere sempre più interventi di chirurgia estetica, per quanto riguarda la liposuzione, le richieste sono in aumento, ma alcune volte sono richieste non proprie, ovvero la liposuzione o la liposcultura, che noi altri vogliamo parlare, è una metodica con cui si può aspirare del grasso in delle zone ben precise, ad esempio sui fianchi, sulla vita o nel doppiamento sotto il collo. non è una tecnica alternativa a una dieta, quindi una persona obesa non può assolutamente pensare di risolvere il suo sovrappeso o la sua obesità ricorrendo a questa metodica. Essa è una metodica cruenta, è una metodica chirurgica che non consente di portare via più di 3 kg di grasso in una seduta, e quindi oltre i 3 kg può essere necessario fare trasfusioni, a meno che il paziente non sia stato ricoverato a lungo e con delle metodiche particolarmente aggressive, che però sono metodiche che consentono di salire a 7-8 kg di grasso. Una persona che ha 20 kg di grasso in più non può certo ricorrere a questa metodica. La dieta svuota tutto l'organismo del suo grasso in ogni zona, la lipoaspirazione nasce quindi per uno svuotamento solamente in un territorio ben preciso.
Era il punto di vista del professor Bregaglia sull'inutilità della liposuzione per le persone obese. Prima di salutarvi, vi ricordo che domani, 3 febbraio, è la 7ª giornata nazionale di raccolta del farmaco. Dona un farmaco a chi ne ha bisogno. In tutta Italia basterà recarsi in farmacia e acquistare un farmaco da banco per donarlo a chi non può permettersi di comprarlo. Circa 2.600 farmacie, 18 regioni e 75 province di tutta Italia partecipano alla 7ª giornata nazionale di raccolta del farmaco. Oltre 260.000 le persone assistite dai 1.000 enti assistenziali convenzionati in tutta Italia. Effetti collaterali termina qui. È possibile ascoltare questa puntata sul nostro sito 105live.radiovaticana.org cliccando sull'icona Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento d'ascolto.